On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Chris.
Madness and season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, so calmer in the storm.
Don Gattery è un 27enne ex tossicodipendente residente alla Annette House, una casa di recupero per drogati e alcolizzati. Ma soprattutto, è un personaggio del capolavoro di David Foster Wallace dal titolo Infinite Jest. La sua è una parabola di graduale riscatto, di emancipazione dai fantasmi del passato, tuttavia un colpo di pistola, ricevuto mentre cercava di difendere un altro residente della Annette House, lo costringe sul letto d'ospedale e a dover fare uso dello stesso farmaco che un tempo l'aveva reso dipendente. Don sa bene che assumendolo si troverebbe di nuovo nella spirale distruttiva da cui era appena uscito, dunque si rifiuta categoricamente di farlo e il dolore che prova lo costringe in un perenne stato di dormiveglia durante il quale è travolto da inquietanti visioni. Il romanzo continua in una brillante e sagace satira contro la società americana, ma non anticipiamo oltre, anche perché servirebbe una puntata a parte. Il personaggio di Don, però, assomiglia molto al suo autore, David Foster Wallace. Uomo di eccezionale intelligenza e talento letterario, la cui vita è stata segnata tuttavia da una fortissima depressione. La sua battaglia contro questo male, purtroppo, si interruppe il 12 settembre 2008, quando si impiccò nella sua casa di Claremont, in California. E somiglia a Don, forse ancora più del suo autore, anche il protagonista della nostra storia. Anch'egli perseguitato dai fantasmi del suo passato e dalla dipendenza da alcol e droga, la cui parabola di riscatto e di emancipazione purtroppo verrà spezzata proprio quando sembrava ormai essere arrivata al suo compimento. Tuttavia, come per David Foster Wallace, non è questa la ragione per cui lo ricordiamo. Non è questa la ragione per cui tutti sappiamo il nome di Chris Cornell. Chris John Boyle nasce il 20 giugno 1964 in quel di Seattle. È il penultimo dei sei figli del signor Edward Boyle, farmacista, e della signora Karen. Una famiglia numerosa, fratelli e sorelle e due genitori apparentemente presenti e rispettabili. Sembrano gli ingredienti per un'infanzia felice e spensierata, ma ovviamente nulla è più lontano dal vero. Perché nonostante le apparenze, sia la madre che il padre sono due alcolisti e passano le serate in famiglia a urlarsi cose irripetibili addosso. Il padre, ovviamente, sfrutta la stazza nettamente superiore a quella della moglie per avere la meglio, quando non riesce a parole, anche con le cattive. Non lascerà un buon ricordo nei figli. Tant'è vero che al momento del divorzio tutti e sei prenderanno quello che era il cognome da nubile della madre. Cornell. Genitori così disfunzionali, con a carico sei figli, sono l'ingrediente di partenza per un bel trauma infantile. L'estrema ritrosia con cui Chris parlerà della sua infanzia nel corso della vita, lui che invece sarà sempre molto aperto sui suoi problemi, non fa che confermare questa impressione. Se l'infanzia del piccolo Chris è stata difficile, la sua adolescenza rasenta l'orrore. Parla poco, ha difficoltà nel legare con i compagni di classe e la scuola cattolica dove va non fa per lui. Questo tipo di religioni, ricorderà in seguito, vogliono la cieca obbedienza, il credere a tutto ciò che si sente. La mente di un giovane però non funziona così. Queste religioni hanno un sacco di contraddizioni, più cresci più sono evidenti. Ai miei insegnanti non piaceva affatto che facessi così tante domande ogni volta che non capivo. La madre si deciderà a cambiare scuola al figlio solamente a giorni dalla sua espulsione. Ma il rapporto col liceo, nonostante il cambio, non sboccerà mai. E a 15 anni Chris lascerà gli studi, ormai troppo insofferente verso, cito, il concetto che ci portavano tutti nello stesso luogo a fare le stesse identiche cose. Chiaro, quando si è bambini si impara la socialità principalmente in casa, e la relazione, l'unica relazione che Chris da bambino aveva visto, era quella fra la sua mamma e il suo papà, non un buon esempio. E infatti i comportamenti antisociali sbocciano in lui prestissimo, soprattutto i furti. A 9 anni inizia a rubare. Però fra i suoi furti ci sarà anche quello che gli cambierà la vita. La cantina di un suo amico si è allagata e Chris va a dare una mano a svuotarla e trova, con sua immensa sorpresa, la discografia completa dei Beatles che galleggia dimenticata in un angolo. Le copertine sono completamente fradici, ma i vinili sono a posto e lui, beh, diciamo che se li porta a casa. I Beatles furono il mio primo amore. Per più di un anno non ascoltai altro, furono la mia scuola di musica. Il bambino Chris, di guai, già ne aveva parecchi. Non legava con i compagni, non riusciva ad avere un rapporto con gli insegnanti e il suo continuo rubare gli aveva alienato le simpatie dei pochi che ancora parlavano con lui. Purtroppo il guaio peggiore di Chris deve ancora arrivare e arriva fra i 13 e i 14 anni. Forse inizia a 12 il tutto, perché lì inizia l'iter di divorzio dei genitori che ha un effetto devastante su Chris. Inizia giovanissimo a fumare canne e bere birra, tutti i giorni però, e piano piano, isolato, stordito e con l'unico luogo che dovrebbe essere il nostro rifugio, la casa, che è una polveriera, un campo di battaglia, inizia a arrivare il guaio di Chris, quello che lo accompagnerà purtroppo per tutta l'esistenza. Prima gli attacchi di panico, forti, paralizzanti, continui, e poi, strisciante, piano piano, la depressione. Ci vorrà una vita per tentare di combatterla.
Days
Fra i 12 e i 16 anni, Chris Cornell diventa piano piano un vero e proprio recluso. Passa praticamente tutto il tempo in casa, e fino ai 14 in quella casa dove i suoi stavano litigando e divorziando, e non ha rapporti praticamente con nessuno, se escludiamo gli spacciatori di quartiere, e forse dovremmo escluderli. A 16 è ormai quello che oggi in Giappone chiamano un hikikomori, barricato dentro casa. Oltretutto ha avuto una brutta reazione a una dose di PCP e questa gli ha lasciato addosso una profonda agorafobia. La madre capisce che sono gli ultimi istanti in cui provare a fare qualcosa e ricorda che quando da bambino, piccolo, gli faceva prendere lezioni di chitarra, di pianoforte o di canto, al piccolo Chris piaceva e come. Oltretutto sta tutto il giorno chiuso nella sua stanza ad ascoltare dischi rock. E quindi la madre un giorno torna a casa con un regalo, una batteria completa. Gliela monta in camera e gli dice: suona, suona quanto vuoi. E Chris da allora non passerà più un solo giorno senza ringraziare costantemente la madre per avergli salvato la vita. La madre gli salva la vita perché quella batteria riaccende in Chris il sacro fuoco di voler suonare e di voler fare musica nella vita. E per fare musica necessariamente devi uscire di casa, devi socializzare, per fare musica rock quantomeno, devi avere una band. Per fortuna di Chris, il quartiere in cui vive è sì pieno zeppo di spacciatori, ma anche pieno zeppo di ragazzi che ascoltano rock dalla mattina alla sera e non vedono l'ora di fare un gruppo. E a volte le due figure combaciano. Chris inizia come batterista, ma già dopo un anno e mezzo, i continui complimenti ricevuti sul modo in cui occasionalmente cantava, con gli amici che lo paragonano a Robert Plant, gli danno l'idea che effettivamente anche quell'altra carriera potrebbe fare per lui. La musica rock è la sua terapia, il modo in cui riesce a scacciare via le sue paure e ad esorcizzarle. I testi sono un modo per liberare la mente dalla tristezza, dai pensieri negativi. E la sua vita in qualche modo in un paio d'anni cambia e somiglia sempre più a quella di un ragazzo normale. Ma nonostante tutto, la depressione non lo ha lasciato. Potevano capitare giorni in cui era felice, in cui non ci pensava neanche, ma lei era sempre lì, pronta, in agguato. Come avrà poi modo di dire lungo la sua carriera, non è una cosa che ci si possa aspettare che passi. Bisogna imparare a resistervi, a sviluppare dei metodi di sopravvivenza che riescano a mandarti avanti. E chiaramente il rock è stato il suo. L'obiettivo era dunque sopravvivere, anzi vivere, nonostante la malattia, non lasciare che essa decidesse per lui. La musica aveva per Chris una valenza molto più grande della semplice voglia di sfondare. Non che non lo desiderasse, piuttosto era una cosa che, se doveva venire, sarebbe arrivata. Nel frattempo fa i lavori più disparati e umili. Non ha alcun titolo di studio, d'altro canto, e deve dare una mano a casa prima e poi qualcosa per sé. Fa il cameriere, il pescivendolo, il sous chef. Mentre passa da una band all'altra, all'inizio degli anni 80 entra in una cover band dal nome The Shams, dove conosce prima il bassista Hiro Yamamoto e poi il chitarrista Kim Thayil. Dopo la rottura del complesso, i tre decidono di unire le forze e formare un gruppo tutto loro. sono appena nati i Soundgarden. Anzi, per la genesi completa c'è da aspettare quel tanto che basta per far sì che Kim e Hiro dicano a Chris: senti amico, tu devi cantare, lascia perdere la batteria, ne troviamo un altro di batterista, concentrati sul cantato. Ingaggeranno Scott Sunquist come batterista, completando così la formazione. È il 1985. Scalata dei Soundgarden sarà lenta ma assolutamente inesorabile. All'inizio sono indecisi su cosa fare. Del post-punk? È la moda del momento. Ma a Chris piace più il rock, piace più il metal e nello specifico gli piace quello di Ozzy. Perché Chris, nonostante la sua figura, 1,90 m di un'imponenza rara, è in realtà il grande gigante gentile. È un uomo calmo, gentile e sorridente verso chiunque gli sia intorno, che mostra una chiara e fortissima empatia emotiva. E questo suo essere sentimentale, naturalmente, gli fa arrivare immediatamente tutte le emozioni che Ozzy riversava nella sua musica. Oltretutto, anche i testi non si somigliano dal punto di vista lirico, ma c'è una certa sensazione comune. Perché nonostante Chris inizi scrivendo testi positivi, voleva parlare di cose belle, voleva stare lontano da quel mondo di tristezza che già lo ingabbiava. Beh, su carta alla fine ci finiscono le sue sensazioni più vere, la sua visione del mondo, la descrizione sincera di quello che vedeva intorno. Era inevitabile che il risultato finale fosse una musica cupa, introspettiva, malinconica. Insomma, Chris ignora di essere uno tra i primi ad aver intrapreso la strada che porterà alla rivoluzione del grunge. Eppure, quando a posteriori la stampa internazionale tenterà di attribuirgli il titolo di inventore del grunge, Chris negherà sempre, facendo costantemente solo due nomi: Andrew Wood e Mother Love Bone. E dunque a Seattle Chris inizia subito a farsi un nome ed un seguito. I Soundgarden fanno alcune incisioni con etichette indipendenti e finiscono anche in alcuni mix di band sconosciute che venivano inviati ai DJ di Seattle, che avevano un occhio attento alle nuove proposte. Una di queste cassette finisce invece negli uffici della major discografica A&M. Uno dei dirigenti, il signor Hutton Hover, ne rimane letteralmente folgorato. Si informa sul loro show più prossimo e quando scopre che era la sera stessa parte immediatamente per vederli dal vivo. Non avevo mai visto nulla di simile. Chris era spettacolare. Era come un martello che ti colpiva direttamente sulla testa. A questo punto è inutile dire che vengono immediatamente messi sotto contratto. Ma nessuna scorciatoia, Chris e la band sono d'accordo su questo. L'unico modo in cui faremo successo è il nostro, con i nostri tempi, con i nostri testi, con la nostra musica. Qualunque altra cosa sarebbe stato un tradimento di se stesso. e l'etichetta, sorprendentemente, gli sta appresso. Sono la prima band grunge a lavorare sotto l'ala di una major. Eppure per Yamamoto non è ancora abbastanza. Forse non ci crede davvero, forse capisce che la sua passione è un'altra, ma lascia la band per completare il suo dottorato in fisica. Ne sarà felice Ben Shepherd, che viene scelto per sostituire. Il 1989 per Chris è l'anno in cui si entra nel mondo dei grandi, il primo disco con una major. Le copie non vanno benissimo, 160.000 copie, sempre valido il concetto che oggi sarebbero tantissime, al tempo era un altro discorso, ma alla band e a Chris va assolutamente bene così. Sì, perché analizzando il tutto, hanno fatto un disco esattamente come volevano loro, privo di ogni canone commerciale, con i loro tempi e con i loro modi. E nonostante tutto, la gente aumenta i concerti. Siamo sulla giusta via. Ed è ovvio che piano piano la figura di questo eccezionale frontman, che è Chris Cornell, inizia a catturare l'attenzione. Prima per i suoi show, poi, quando iniziano ad intervistarlo le riviste specializzate nel mondo del rock, per le sue risposte. Per le sue risposte e il suo modo di fare, innanzitutto perché è semplice, naturale, umile. Potete ancora oggi cercare le interviste, ce ne sono tantissime. Secondo poi, perché parla senza alcun velo, alcun problema, di tutti i drammi che si erano formati nella sua mente. E non è un qualcosa di comune. Non lo è oggi e non lo era nell'89. Il 1990 è un anno importante per Chris. Partecipa infatti al progetto Temple of the Dog, gruppo nato sulle ceneri dei Mother Love Bone, per omaggiare con un disco il già compianto Wood, dimostrando, fra l'altro, di poter cantare e scrivere anche cose diverse da quelle che faceva con i Soundgarden. È anche l'anno in cui sposa la manager della band, Susan Silver, con cui usciva da diversi anni. La depressione non se n'è andata, ma in questo momento è facile da gestire. C'è la fama, gli amici, la band, le feste. Jack Daniels è il quinto membro del gruppo. All'inizio dell'ultimo decennio del secondo millennio, la sua vita non potrebbe essere migliore. La malinconia non è scomparsa, la gente che gli sta vicino lo sa. Dietro al suo carisma, al fascino irresistibile che esercita sulle donne, non è insolito che venga assalito dalle fan e dalle loro proposte oscene, ci sono parti di sé che tiene nascoste a chiunque che non sia vicino a lui. Se sul palco si trasforma e diventa la persona più estroversa del mondo, che anela stare al centro dell'attenzione, come spesso accade, fuori una volta sceso, ha bisogno di tempo per sé. Tempo per stare in disparte. Chi sia il vero Chris, tra l'intrepido e scatenato cantante o il malinconico e schivo ragazzo di Seattle? È impossibile dirlo. Forse nessuno dei due, ma probabilmente è sempre stato entrambi, contemporaneamente, sia sul palco che fuori. Man in me will do nearly any task. And as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Ma questioni filosofiche a parte, la vita di Chris prosegue a tutta velocità. Tra il 91 e il 92 esplode la mania del grunge e i Soundgarden sono tra le band che vengono più passate nelle stazioni rock alternative, mentre i loro video iniziano a essere messi in heavy rotation persino su MTV. Non certo Jesus Christ Pose, che verrà inequivocabilmente travisata e bandita dall'emittente, nonostante fosse una critica allo Star System. Beh, forse anche in quel caso. La definitiva consacrazione, quella riconosciuta veramente da ogni singolo individuo che seguiva il rock, arriva nel 93, con il loro album più famoso Super Unknown, 300.000 copie vendute solo nel weekend di debutto. 6 volte platino, 5 singoli estratti, primato nella classifica nazionale e beh, più o meno in tutte le altre. La sua registrazione richiese uno sforzo collettivo da parte di tutta la band e non solo in fase di incisione, ma stavolta anche in quella di scrittura. Fondamentale anche l'apporto del nuovo produttore, Michael Bannon, che da subito conquistò la fiducia di Chris cercando di allargare le conoscenze musicali di quest'ultimo. Per esempio, lo mise giù a studiare Frank Sinatra prima di incidere Black Hole Sun, con scarsi risultati in realtà perché Chris si ispirerà, tanto per cambiare, ai Beatles. Come Soundgarden ci siamo guardati dentro, in profondità, e abbiamo capito che lì dentro c'era un piccolo ringo. Dentro la nostra anima, nella parte più profonda di essa. Sì, ci piacerebbe dire alle persone di averci trovato un John Lennon o un George Harrison, ma in realtà noi Soundgarden dentro abbiamo un piccolo Ringo che sta seduto lì e non vede l'ora di uscire fuori. E se le musiche ridefiniscono il genere grunge, le liriche non potrebbero essere più complesse, riflettendo i crescenti problemi che Chris stava affrontando. I temi ricorrenti sono la vendetta, l'alienazione, la reclusione volontaria, la paura, la perdita e la scoperta. Insomma, tutti i demoni di Chris al completo, nessuno escluso, ed entrambe le sue personalità che in Super Unknown si fondono, come forse non era mai avvenuto prima. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows, has the face. Lies the snake in the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench. Neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream and I'll hear you scream again. Black hole sun. Won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Questo incredibile successo si traduce ovviamente in un lunghissimo e quasi asfissiante tour mondiale. In più, come accade sempre, la canzone che ha ottenuto più successo, la canzone che traina propriamente le vendite dei Soundgarden, è quella che all'artista che l'ha scritta piace meno delle altre. Black Hole Sun. Chris dirà che è la cosa più vicina che abbia mai fatto a cantare delle parole per il gusto di cantarle, perché suonano bene. ma la melodia, commenterà più avanti, è piuttosto efficace e quindi tutte le persone pensano che sia un capolavoro. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Pensava la stessa identica cosa Kurt Cobain di Smells Like Teen Spirit. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? In ogni caso, smaltito il tour internazionale, smaltito il successo mondiale, si dovrebbe tornare in studio per un nuovo album. Però la band, come spesso avviene anche in questo caso, inizia a sfasciarsi. Le tensioni sono continue, i litigi infiniti, e a un certo punto decidono di guardarsi in faccia e di rispettare la promessa che si fecero all'inizio. Resteremo insieme solo finché ci sarà la forte volontà di farlo. Evidentemente. La forte volontà non c'è più. E nel 97, nonostante sia assolutamente sulla cresta dell'onda, il gruppo si separa. Il fece chi buon e sombra, e anche chi lui chante, le voix des sons e ce qui è mal, qu'est-ce qu'elle ferait avec moi? Chris deciderà di tentare la carriera solista con un disco, Euphoria Morning, che nonostante tutto non andrà benissimo. Il disco non è eccezionale, bisogna dirlo, ma soprattutto è Chris che inizia a scricchiolare. Principalmente perché ha visto tutti i protagonisti del grunge, una buona parte, morirgli intorno. E lui si sente un sopravvissuto. Ma i sopravvissuti convivono con il dramma di chiedersi perché. Perché sono sopravvissuti loro e gli altri no? E Chris racconterà più avanti di aver mentito a se stesso per un po'. Di essersi detto che per lui andava tutto bene, chissà, forse perché era più forte, più intelligente, forse perché la depressione l'aveva abbandonato. Per poi realizzare che, starsi a domandare tutto il giorno perché si è ancora in vita non è proprio il sintomo di una perfetta guarigione. La peculiarità della strada di Chris, la peculiarità della sua esistenza rispetto a tutti gli altri rocker, chiaramente depressi e alcolizzati, è che lui sembra più vulnerabile quando le cose vanno bene, quando le cose sono calme, serene. Ha vissuto tutto il periodo dei Soundgarden, fra l'88 e il 97, ingurgitando qualsiasi bevanda alcolica gli capitasse a tiro e non voglio sapere cosa poteva dire un drug test di Chris Cornell nel 1994. Eppure in questo periodo è andato avanti. Ha retto botta. È riuscito a mantenere in equilibrio le sue due personalità. Nessuno ha mangiato l'altro e l'uomo è rimasto tale. E poi quando le cose finiscono, quando ha tempo di dedicarsi a se stesso, quando gli nasce la prima figlia nel 2000, qualcosa lo assale. Ma andiamo con ordine. Nel 2000, Zack Della Rocha lascia i Rage Against the Machine. Ci vuole il produttore Rick Rubin a capire che se da un lato c'è una super band senza cantante, dall'altro c'è un super cantante senza band. E a dire a Chris: senti, perché non fai uno squillo a Tom Morello? A Chris si illuminano gli occhi. È così entusiasta che lascia a metà l'incisione del suo secondo album e vola a Los Angeles per provare insieme a Tom Morello. Alla fine della prima prova, Morello commenta così: Chris è arrivato, ha fatto due passi verso il microfono, ha iniziato a cantare la canzone che avevamo concordato e io sono rimasto di sasso. Non è che cantava bene, era un qualcosa di oltre, era un qualcosa di trascendente. E immediatamente, in pochi secondi, si è formata una chimica assolutamente impossibile da ignorare. Scriveranno 21 canzoni in 19 giorni e inizieranno a registrare pochi mesi dopo, nel maggio del 2001. Audioslave, il nome dell'album nonché del gruppo, sarà un successo pazzesco di pubblico e di critica, 3 platini negli Stati Uniti. Il tour promozionale parte, o meglio, sarebbe dovuto partire veramente col botto, il debutto all'Ozzyfest per far capire che il metal aveva un nuovo supergruppo. Ma gli Audioslave non vi si esibiranno mai. Perché gli Audioslave non si sono presentati? Quel che corre veloce di bocca in bocca, per rubare un'espressione al poeta, è che Chris abbia ceduto, che sia stato rinchiuso in qualche centro di riabilitazione perché non ne aveva più. E le voci sono vere. Sarà lo stesso Chris a confermarle da un telefono della clinica in cui aveva deciso di ricoverarsi. Ci passa 6 settimane e quando esce è completamente pulito, e intendo completamente, ha smesso di fumare persino le sigarette. E resterà sobrio per 14 anni. Per lui è un nuovo inizio e sa anche di essere un privilegiato. Appena uscito dalla riabilitazione, sono stato in grado di andare in tour con gli Audioslave, di vendere milioni di copie, di suonare davanti a 20.000 persone. E non è quello che accade alla maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone, quando escono dalla riabilitazione, hanno una vita distrutta, faticano anche solo a trovare qualcuno che gli dia un lavoro. Io sono fortunato, sono stato fortunato, non lo do mai per scontato. Tom e Comerfold gli stanno accanto anche in questo momento difficile, anzi soprattutto in questo momento difficile. Lo tengono in piedi, lo hanno convinto ad affrontare il suo problema con l'alcol e gli restano vicini mentre il suo matrimonio cade a pezzi. Chris infatti si separa da Susan Silver, la manager della band che aveva sposato nel 2013, con un divorzio che darà vita a una aspra battaglia legale tra i due, soprattutto perché Chris rivoleva le chitarre che aveva lasciato da lei e che lei non aveva grande intenzione di restituire. Chris Cornell è peculiare in tutto. È uno dei pochi rockers, innanzitutto, che si accorge di quando le sue dipendenze stanno diventando davvero troppe. Si ferma lui per primo e le supera alla grande. Le supera tutte e per davvero, con continuità. Secondo poi, anche il suo matrimonio non crolla, mentre lui è strafatto da qualche parte, imbottito di groupies, come è avvenuto a tantissimi rockers prima di lui. Ma crolla nel momento in cui lui è perfettamente lucido e sobrio. E forse, effettivamente, è segno che doveva crollare. Insomma, dopo la riabilitazione e dopo il divorzio inizia il periodo più bello della vita di Chris. Gli Audioslave vendono tantissimo. Sebbene la critica li consideri un ibrido tra i Rage e i Soundgarden, il 2003 e il 2004 lo passano in giro per tutto il mondo a suonare in qualsiasi stadio. Tra le varie tappe c'è forse quella più importante della sua vita. Parigi, dove conosce Vicky Karyannis, pubblicista americana che risiedeva nella capitale francese. Tra i due è subito colpo di fulmine. Nel giro di pochi mesi si sposano e a settembre 2004 hanno una figlia, a dicembre dell'anno dopo, un maschio. Lei lo convincerà addirittura a convertirsi alla chiesa cristiana ortodossa, ma pochi anni dopo tornerà a definirsi ateo e sarà la sua fan numero uno. Non si separeranno mai più. E la ritrovata serenità familiare va di pari passo con la maturazione musicale. Il secondo album degli Audioslave, Out of Exile, è un successo di pubblico, numero uno in classifica, di critica, che riconosce il gruppo come un progetto indipendente che ha saputo creare un suo sound, e ha un grande successo, fra parentesi, anche fra i suoi colleghi musicisti. La voce di Chris probabilmente è al suo apice. L'aver smesso di fumare ha reso il suo tono ancora più limpido e in parte più bello. Chi poteva pensare che l'introspettivo Chris avrebbe ammorbidito sul piano politico Morello e compagni, però dovrà ricredersi il 6 maggio 2005 nello specifico, quando gli Audioslave saranno la prima band statunitense ad esibirsi nella Cuba castrista, suonando a La Habana davanti a 70.000 persone con tanto di discorso contro l'embargo e a favore dell'amicizia tra i due popoli. A livello lirico, ovviamente, le canzoni di Chris sono apolitiche, ma Morello non è d'accordo. No, è poesia esistenziale, anche quella è politica. Anche il terzo disco è immancabilmente di altissimo livello. Sono gli Audioslave, come potrebbe non esserlo? Ma nel 2007 le divergenze creative fra Chris e Tom iniziano ad acuirsi e i due, serenamente e pacificamente, decidono di seguire le loro strade. Tom Morello, nelle interviste, è molto chiaro. Non c'è alcun conflitto fra me e Chris e soprattutto smentisce le voci secondo cui Chris sia ritornato nel baratro della droga. È stato sobrio per la registrazione di tutti i nostri dischi, lo assicura Tom. Gli Audioslave si ritroveranno insieme sul palco solo 10 anni dopo, nel gennaio 2017. I fan, entusiasti, già temono che sia un evento isolato e chiedono rassicurazioni a Chris, che tranquillizza tutti. La cosa è già stata discussa. Nonostante tutti abbiano numerosi impegni, neanche loro vogliono che sia un evento isolato. È solo questione di trovare un po' di tempo. Purtroppo il tempo non aspetta nessuno. E il suo era quasi giunto al termine. Lasciati gli Audioslave, torna alla sua carriera solista. Nel 2007 andrà in tour per aprire prima gli Aerosmith e poi i Linkin Park del suo grande amico Chester Bennington. Si suiciderà sempre per impiccagione il giorno del 53esimo compleanno di Chris, o meglio, di quello che avrebbe dovuto essere il 53esimo compleanno di Chris. Replicheranno l'esperienza l'anno successivo, togliendosi anche la soddisfazione di cantare insieme. Canteranno Hunger Strike dei Temple of the Dog e poi Crawling, ovviamente, dei Linkin Park. Nel 2011 è invece tempo per un album di cover ma tutte in acustico. Leggendaria la sua versione di Billie Jean, brano che nessuno pensava potesse appartenergli, nonché quella di Nothing Compares to You. E l'anno precedente era riuscito anche a fare una scappatella sul palco coi Soundgarden. E i Soundgarden, trovandosi insieme in questo momento di vita felice e tranquilla di tutti, iniziano a pensare che forse sarebbe anche il caso di fare un nuovo disco. Iniziano a lavorarci nel 2017 e Chris butta giù delle tracce. purtroppo non avrà mai il tempo di finirlo. E nessuno riuscirà più a trovare i file originali delle registrazioni. E dunque non solo non abbiamo il disco completo, ma non sapremo neanche mai cosa girava in testa a Chris Cornell in quel triste, triste 2017. That becomes the truth. La vita di Chris sembrava dunque perfettamente incanalata su dei binari sicuri. Una famiglia felice, una moglie che amava e che lo ricambiava, una carriera a cui non aveva più niente da chiedere, con la quale aveva non solo avuto un successo straordinario e un riconoscimento unanime da critica, pubblico e colleghi, ma anche una carriera che gli aveva consentito di evolversi e poi tornare indietro. E poi ricucire tutto con i Soundgarden e poi tornare con gli Audioslave. Insomma, Chris Cornell era un uomo felice e che aveva tanta, ma tanta voglia di vivere. Eppure a volte le sliding doors della vita, anche quelle più drammatiche, iniziano con un qualcosa di perfettamente banale. Nel 2016 ha un infortunio alla spalla. Niente di grave, ma gli causa dei dolori veramente forti. Non riesce più a dormire. Il suo medico personale, in barba a qualsivoglia logica, visto il passato del suo paziente, gli prescrive delle benzodiazepine, un farmaco che è altamente a rischio dipendenza e assuefazione per chi non si è mai drogato. Per uno come Chris è una condanna. Anche perché la dipendenza passa, ma le cicatrici mentali non si rimarginano. Per tutta la vita una parte di Chris Cornell resterà quel ragazzo traumatizzato che non riusciva a uscire di casa. E come al solito la depressione infida, bastarda e strisciante è forse impossibile da scacciare per sempre. Gli antidolorifici lo trascinano di nuovo nell'abisso. Lui cerca di mascherare in ogni modo la situazione. La dipendenza dal farmaco, la paura che questo genera e la depressione che nei suoi momenti più deboli lo attacca, lo lega, lo attanaglia. Se ne accorge Vicky, subito, la moglie. Capisce subito che qualcosa in lui non va bene e inizia a chiamare gli amici, ma probabilmente non poteva immaginare quanto qualcosa non andasse bene dentro di lui. Vicky non perdonerà mai i medici per la facilità con cui avevano prescritto quei farmaci che facevano sentire suo marito sempre più strano, arrivando a volgere una vera e propria accusa di corresponsabilità. La causa si chiuderà con un accordo privato tra le parti. Quelli che gli erano meno vicini non sospetteranno niente fino al suo ultimo show. Il 17 maggio 2017 si esibisce al Fox Theater di Detroit con i Soundgarden e la sua performance è incredibile, da brividi, ma tuttavia ha un atteggiamento molto strano sin dalla mattina. un'aria molto più cupa del solito, che nessuno aveva mai visto. E contiamo che la band lo aveva visto nei suoi momenti peggiori. Al termine del concerto, prima dell'ultima canzone, dice una frase strana. Non so come spiegare alla gente quanto sia bello il pubblico di Detroit, ma mi dispiace per la prossima città. Dopodiché, per chiudere, sceglie un brano che di solito usava a metà concerto e che invece quella volta riservò per ultimo. In My Time of Dying, dei Led Zeppelin. Mentre è nella sua stanza d'albergo, riceve la telefonata della buonanotte da sua moglie Vicky, che trova il suo tono molto più strano del solito, biascicato, come se di pillole ne avesse ingerite troppo. Allertata, chiama subito la sicurezza, che a sua volta irrompe nella sua camera d'albergo. Lo trovano senza sensi, ma che ancora respira. I soccorsi arriveranno solo 40 minuti dopo, quando ormai non ci sarà più niente da fare. Causa ufficiale della morte? Impiccagione. La mattina del 18 maggio 2017, il mondo del rock si sveglia con la peggiore notizia possibile. Chris Cornell è morto. Un altro della generazione grunge che non ce l'ha fatta. Un artista che è diventato tale per contrastare il mal di vivere e che ci è riuscito per molti altri versi. Quello che ha fatto Cornell non è stata semplice musica. Non è stato solo rock, o metal, o grunge. Chris ha dato voce a un disagio che molti della sua generazione provavano e lo ha fatto senza filtri, senza mai vergognarsi, senza mai nascondersi, parlando apertamente di tutto, della depressione, e questo per generare consapevolezza, per aiutare gli altri. Perché quando ci si chiede il perché di certi gesti, ci si dimentica come la depressione sia una malattia. E che le malattie non hanno bisogno di un movente. Eppure, la sua figura non è rimasta associata a quell'insano gesto, né alla sua malinconia. È l'esatto contrario. La sua è sempre stata brama di vivere, di lottare contro i suoi demoni, di cercare in ogni modo di essere felice. Se da un lato è sempre stato un ragazzino recluso, un hikikomori ante litteram, dall'altra è stato un animale da palco e uno dei più grandi cantanti della sua generazione. Chi combatte una guerra contro se stesso, infatti, potrà anche perdere, ma la sua vita non sarà mai quella di un perdente. On a calm well, afternoon in a room full of emptiness, by a freeway. I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading how we die alone. And if we're good, we'll lay to rest anywhere we wanna go.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
Nei suoi anni ruggenti, Chris è stato un animale da palco, sì, ma anche da party. Aveva una sorta di modalità esistenziale che attivava alle feste. Gli aveva anche dato un nome, la sua modalità Commando. Vi lascio immaginare che tipo potesse essere. Anzi, ve lo racconto. Un suo carissimo amico ci riporta questa storia. Durante una festa invernale a casa sua, a Seattle, con parecchi gradi sotto lo zero, a un certo punto Chris si alza e annuncia ai suoi amici: «Sapete che faccio? Vado a farmi una nuotata in piscina». Gli altri lo guardano sbigottiti. «Ma che diavolo dici, Chris? Fanno 7 gradi sotto lo zero. Morirai congelato dopo 3 secondi». Chris è assolutamente impermeabile ai dubbi degli amici. Si spoglia di sana pianta in mezzo al soggiorno e, nudo come mamma l'ha fatto, esce fuori. Gli amici scherzano, vedi come rientra fra un minuto e mezzo congelato, ma dopo un po' di tempo speso a bere, c'è da dirlo, davvero un tipo eccezionale. E 1-1 uscire in forza a cercarlo, quando Chris si presenta, ignudo come mamma l'ha fatto, ma con un asciugamano in testa, asciugandosi i capelli, sereno, come se si fosse immerso nel mar Mediterraneo in mezzo ad agosto. Guarda gli amici sbigottiti e gli risponde: «Beh, ve l'avevo detto che andavo solo a fare una nuotata».